la volta scorsa è stato Michelangelo Merisi ad aiutarci a comprendere come la vita possa permettere di esprimere, di dare carne, di far vedere la potenza della luce del Signore che nelle tenebre riesce a squarciare sprazzi di vita anche laddove tutti vedono morte. Oggi vorrei prendervi per mano e accompagnarvi a uno degli artisti decisamente più amati, ma forse anche più difficili da seguire e da percorrere. Uno di quegli artisti che è stato studiato, ristudiato e che fin dall'inizio, quando è apparso nella sua ricerca, dopo i primi anni così formativi, è subito stato chiaro che qui c'era qualcosa di nuovo. E mi permette Vincent Van Gogh di aiutare a comprendere che la capacità dell'artista è di far vedere il religioso, Dio, il divino, anche quando non fa opere religiose. E spero che uscirete almeno da questi quattro incontri superando quella cosa pazzescamente stupida per cui un'opera religiosa si fa il disegno di qualcosa di religioso. Per la carità divina, Dio ce ne liberi, vorrei sempre, amen. Perché non è che perché fai una cosa religiosa allora quell'opera è religiosa, perché è religiosa se riesce a dare la presenza, per mettere la presenza di qualcuno di più, anche quando tu non sempre ne sei consapevole. Quante delle nostre parole al catechismo, quante dei nostri gesti il Padre Eterno poi li usa, va molto più in là anche di quello che noi abbiamo sott'occhio, sotto presente. Magari quella battuta che per noi era molto meno intelligente di tutto il discorso che avevamo studiato a memoria, lì dentro poi lo Spirito di Dio opera e apre. Bene, Vincent Willem van Gogh, ho voluto titolarlo così per fare anche un po' il verso: la luce nelle tenebre e qui nella luce dell'essere. È il tentativo di provare ad abitare la luce, anzi ad essere folgorato e schiacciato dalla luce, ma adesso un pezzettino alla volta. Denuncio subito che di lui potremmo fare corsi su corsi su corsi, perché i giganti anche del pensiero teologico e filosofico si sono interessati a Vincent. Se aveste mai letto, se non avete mai fatto, avete un po' di cura e anche di come dire, di background, cos'è un'opera d'arte di Martin Heidegger, va a specificare la sua idea parlando di questo quadro. Perché in un paio di scarpe di Vincent van Gogh, Heidegger dice qual è la differenza tra un manufatto, tra un buon prodotto umano e un capolavoro, un'opera d'arte che ha la capacità di permettere all'essere di dirsi, all'essere di manifestarsi, all'essere di farsi vedere. Ecco, questo è Van Gogh. Uno che cerca di andare a vedere la luce, anzi di trasformarsi nella luce. Avete presente quella frase celeberrima del Testamento di Paolo VI? Mi piacerebbe un giorno essere nella luce. Ecco, Vincent va più in là e per questo si scotta, perché vuole essere luce già qui, non un giorno. Se avete anche presente di quelle robe qui quello che Antigone ha fatto andando a violare e attraversare quelle porte della legge degli uomini ma anche degli dei, ecco lì andare oltre, passare dei limiti e cercare di abitare ciò che è difficilmente abitabile. Ma anche su questo un pezzettino alla volta vi prenderò per mano e cercherò di farvi capire dove voglio arrivare. Vi dico quale tra le tante possibilità di lettura di Van Gogh io oggi, stasera, vi propongo. È un bellissimo testo, anche se non facile, di Massimo Recalcati, molto famoso in Italia, giustamente molto famoso, è il Massimo lacaniano, seguace di Jacques Lacan in Italia, era psicanalista e lui prova una rilettura molto interessante di tutta l'opera di Van Gogh attraverso questa chiave, perché Vincent ha avuto dei problemi notevoli dal punto esistenziale, perché era schizzatino il ragazzo, ma forte forte, a tal punto che ha fatto anni in ospedale psichiatrico. Quindi la cosa interessante è che lui ha scritto un sacco, è uno degli artisti, anche questo ve lo raccomando se avete passione di Van Gogh, i miei quadri raccontati da me, perché sono 21 dipinti, è stata fatta una raccolta, perché lui nelle sue lettere o nei suoi scritti spiega, dice qual è l'itinerario, il travaglio, cosa lui vede, vive, perché per lui un quadro non è fare un'opera, ma è una modalità di dirsi, è un percorso esistenziale, è come le confessioni di Sant'Agostino. Ecco, ogni quadro è una specie di confessione, perché lì dentro lui fa la sua autoterapia, anche esistenziale, per cercare di starci dentro nelle fatiche della vita. Io prenderò alcune delle parole con cui Ricalcati prova a rileggere per dirvi qual è il percorso che proveremo a fare stasera, e poi lascerò a Vincent di commentare Vincent. Quindi io vi farò un po' da pedagogo, da accompagnatore, ma lascerò che siano le sue parole a dire quello che per lui è stata l'arte e la produzione artistica. Questa per me è una chiave, quando l'ho letta, al di là che sono un devoto di Lacan e quindi Massimo Recalcati mi sta simpatico a prescindere, e quando poi ho letto quella roba qui, tutto l'itinerario di Van Gogh pittore persegue l'obiettivo di liberarsi dall'ombra pesante della melanconia, non la malinconia con la E, che è una malattia, una patologia. Qual è la questione della melanconia? Il sentimento profondo di essere senza radici, gettato nell'erranza, marchiato da un destino di infelicità destinato alle tenebre. Il movimento che ha anche fatto dal nord dall'Olanda e dal nord della Francia, dal nord dall'Inghilterra al sud della Francia, il movimento da nord verso sud è attraversato da una sola questione: come ritrovare la vita nella morte. Vedete che tutti gli artisti lavorano su quella roba, essere nulla, vita e morte, luce e tenebre, sono le grandi domande esistenziali. Come trasformare la ferita dell'essere in una poesia? Secondo lui, e lo mostra, questa era la patologia di cui Vincent era malato, la melanconia, e quindi questa sua fatica a trovare delle radici per quello che probabilmente è il più moderno dei moderni, dei moderni, dei postmoderni, perché Vincent ha una capacità di interpretare e dire quello che 800, 900, ma anche terzo millennio stiamo vivendo. E notate, quella cosa qui è fantastica. In Van Gogh l'equilibrio della forma è sempre sull'orlo della rottura. È come quando sei sano, ma basta niente che sbrocchi, perché sei lì, non avevano gli psicofarmaci, ma lì se sbagliamo la dose parti. Ecco, questo è Vincent. Ma quella roba qui è interessante perché ha usato l'arte e la religione come terapia della vita, ricomposto ogni volta sul filo del rasoio, esposta alla catastrofe della distruzione, scosso da urti continui, ma sempre all'ultimo tocco ricomposto in un'organizzazione precaria e sublime. Questa è la composizione anche artistica di un quadro di Van Gogh: precario e sublime, sul punto di rottura, ma ricomposto in armonia. Quindi quello che ha provato Caravaggio attraverso il tagliente, la tagliente sovrapposizione luce tenebre, qui invece è dall'interno. Ha ragione Massimo Recalcati? Io penso proprio di sì. Vi porto alcuni dati per capire come abbiamo fatto con Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. La melanconia nasce da patologia di relazioni con le figure primarie, in maniera particolare la madre, che poi si riversano sulle figure vicine, normalmente fratelli, cugini. E Vincent ha dei grossi problemi. Il primo problema: non me ne vogliono la madre e la madre, perché lui nasce un anno esatto dopo l'amatissimo figlio primogenito morto. Quindi nasce un bambino, alla mamma di Vincent, muore. Vincent è riletto e ha sempre vissuto, è stato interpretato così anche dalla madre, che glielo diceva, come il sostituto mancato e difettoso del primo ben riuscito. È un bel problemino, eh? È un bel problemino. Anche qui per fortuna sta finendo, scusate, anche di dare i nomi dei nonni morti, magari perché è morto in occasione, ok? È un bel problemino, eh? Perché grazie al cielo noi non siamo sostituti di nessuno e non dobbiamo andare a compensazione dei bisogni della mamma o del papà. Sciocco! Tento papà e tua mamma! Perché altrimenti dopo le pago io! Primo problema la mammina. Secondo grosso problema sono le donne. Perché lui ci prova anche fuori, eh? È che è tutto un po' squinternato. Nel 76 trova una bella Ursula e che le robe le va via da bene. E cosa decide? Perché era figlia di un grande mercante, galleria d'arte, eh? Alla fine, se il mondo non mi vuol più, mi do il buon Gesù. È protestante? Decide di fare il predicatore itinerante. Ferofesse. Guardate che va nelle miniere, farà il minatore a predicare il Vangelo. Perché lui dice, ah, questa qui è la risoluzione della vita. Altro che nuova evangelizzazione, altro che... Lui che, ciao, viaggiava a meraviglia. Noi ne parliamo ma non lo facciamo. Questo qui, Sam. 76. Non dura molto, perché dopo ne trova un'altra. Chi? Il problema è che è sua cugina è pure vedova. E guardate come è così, non è che facevano solo platonicamente i fidanzati, né? Non si sono sposati, ma fa, ce lo racconta lui. Decide dopo la rottura con la cugina vedova, perché poi ha chiesto che la famiglia beh, decide non faccio il predicatore ma faccio il pittore. Dobbiamo quindi anche ringraziare e non tutto il male che per cuocere, perché meglio un predicatore meno che un pittore in più, forse. Perché se sente questo fischia Vincenta vita, non so voi, ma vabbè, questa è la mia opinione. Nell'81, stesso anno in cui decide non faccio più il predicatore ma faccio il pittore, si lega, perché Poirot era anche un buon uomo, si affezionava, trova una prostituta alcolizzata, e dopo aver litigato con suo padre, chi è? Ciappe la prostituta alcolizzata e la porta a casa. Ah, Gesù bambino. Dopo queste prime esperienze lascia da parte le donne.
Si avvicina ai fischietti. Perché dopo problemini che ha avuto con i colleghi pittori, uno in particolare.
Allora, con la mamma non va, con le donne non va, con gli amici, ah, ci picchia, non va tanto bene perché si lega tantissimo a Paul Gauguin. Ma tanto, 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 voi non avete presente gli stalker, sono niente. Perché cosa non scriveva Vincent a Paul? E lui Paul dice, allora ti voglio anche bene qui a Arla, ti prendo anche nel mio studio, facciamo anche delle pitture insieme, ma a me e te proprio no, ok? E questo causerà una crisi psicotica fortissima che lo porterà al primo ricovero psichiatrico. Quindi anche guardate, guardate che anche quei nostri figlioli quando vengono poi mollati dalle ragazzine e dai ragazzini, insomma, è una roba seria la vita. Sono di quelle fratture che poi ha dei problemi seri anche con se stesso, con il proprio corpo. Fa di quelle cose molto originali. Era famoso perché nelle crisi più sparate girava con un cappello di candele accese in testa. E tu dici chi ha un lavoro del genere? Cioè, c'è un po' di problemi, figlio. Quindi guardate che se avete degli alunni, dei figli squinternati, mai dire mai che magari ci sia un Vincent in erba. E celeberrima anche l'automutilazione che si fa, si taglierà via un orecchio perché è rifiutato e perché le cose non vanno tanto il giorno di Natale, meglio il giorno la notte di Natale, quindi mamma mia, altro che le nostre ragazzine che si fanno i segni e si tagliano un po', lui qui taglia via, è faccio di brutto. Chi lo salva? Qual è la sua salvezza? Il fratello Teo, a cui indirizza quasi tutta la sua sterminata produzione di lettere, il quale però diventa la sua grazia e la sua disgrazia, perché Vincent, Teo va bene tutto, a Vincent gli do una mano, però lui farà la sua famiglia, e dopo la nascita del primogenito di Teo sbrocca del tutto e si ucciderà, perché Vincent a 37 anni si suicida, quindi non riesce a morire subito, tenta di riuscire a salvarlo, ma alla fine capite che stiamo parlando di un tipo, ma non vuol dire che tutti gli artisti siano tutti squinternati così, ma qui la cosettina è delicata. Mi interessa Vincent perché nella sua ricerca esistenziale vuole provare a piantare le radici in una relazione totalizzante che cerca in qualcosa, qualcuno di più, perché né la mamma, né il papà, né le donne, né gli amici, né te stesso sei in grado di darti. La dico dura, fin tanto che c'hai la mamma che ti vuole bene, la moglie che ti vuole bene, i figli che ti soddisfano, gli studenti che ti fanno certo, fai anche bello a credere in Dio. Ma quando sei scardinato da tutte quelle robe qua e devi andare alla ricerca dell'osso, ecco quella roba lì, Vincent, uno che ha provato anche esistenzialmente e qui dentro è rimasto notevolmente scottato, perché la sua pittura sarà abitata, bruciata da questa ricerca. E adesso proviamo a divertirci un po', divertirci povero, insomma, lo incontreremo in paradiso, però certo la vita non è stata un granché. Questo è un'opera, un quadro dell'82, Marina con cielo tempestoso, spiaggia con figure, carro con cavallo. Sentite cosa dice a Teo, suo fratello, quando scrive e descrive un po' quello che ha vissuto. Notate, non quello che ha rappresentato. I quadri non vanno guardati per dire ma cos'è che c'è dentro lì? No, i quadri vanno vissuti, è come la parola di Dio. Non è che devo dire dal Vangelo di Marco, no, è fatta perché tu la viva, perché tu entri dentro quell'esperienza che l'ha generata. Deve essere letta, dice il Vaticano II, con lo stesso spirito con il quale è stato scritto. Ecco, questa è l'arte. Tale quale si capisce la scrittura, l'arte è la stessa identica roba, perché deve essere vissuta nello stesso spirito. Questo dovrebbe fare l'artista, prova a dare una forma comunicabile a quell'esperienza spirituale, perché penso che se arte non possa che essere spirituale, perché lì dentro c'è qualcosa di universalmente capace di parlare anche alla tua vita. Così si esprime Teo. C'è qualcosa di infinito nella pittura. Io non so spiegartelo bene, ma dà tanta gioia perché permette di esprimere i propri sentimenti. Ci sono armonie nascoste o contrasti di colore che senza volerlo si uniscono assieme a creare qualcosa che mai si potrebbero impiegare diversamente. Guardate che si vede una potenza. Allora, mi succede qualche cosa che è più forte di me, non sono io che lo comando fino in fondo, è come se i colori e le forme si aggregassero in un'armonia, in una struttura che permette a me di scoprire, di fare un'esperienza di scoperta di qualcosa di più grande. Anche questo è un celeberrimo quadro, I mangiatori di patate. Così spiega Teo come mai ha rappresentato una scena così poco nobile. ho cercato di sottolineare come questa gente che mangia patate al lume della lampada ha zappato la terra con le stesse mani che ora protende nel piatto. E quindi parlo di lavoro manuale e di come essi si siano onestamente guadagnato il cibo. Per tutto l'inverno ho avuto le fila di questo tessuto in mano e ho cercato il disegno definitivo. E benché ne sia venuto fuori un tessuto dall'aspetto piuttosto rozzo, tuttavia i fili sono stati scelti accuratamente e secondo certe regole. Potrà dimostrarsi un vero, tra virgolette, quadro contadino. So che lo è. Chi preferisce vedere i contadini col vestito della domenica faccia pure come vuole. Personalmente sono convinto che i risultati migliori si ottengano dipingendoli in tutta la loro rozzezza piuttosto che dando loro un aspetto convenzionalmente aggraziato. Uguale. La pittura non è fatta per abbellire, ma per permettere di tornare alla semplicità più vera, financo rozza, perché è lì dentro che c'è la verità. Perché altrimenti se tu al contadino e alle mani gli metti il vestitino della domenica, tu in realtà ti perdi quell'esperienza che gli ha abitato. Ecco, fin dall'inizio Vincent ha idea che questo è il suo percorso. Arriva a maturare una modalità artistica che poi lo ha reso quasi inimitabile. E infatti il primo passo che vorrei fare con voi è mostrare come questa ricerca della semplicità, della verità, dell'essere, di questo accostamento di colori, forme che quasi si richiamano da sole, per cui tu sei un'esperienza. Pensate alla geografo, a Marco, Luca, Matteo, sono tutto io che scrivo, ma in realtà è anche tutto Dio che scrive attraverso di me. Ecco quella roba di l'arte. Sono tutto io che scrivo, ma anche l'essere qualcosa di più grande che attraverso di me si fa. E io non ho consapevolezza e non devo avere necessariamente consapevolezza. A volte si fanno anche le domande: ma Marco sapeva tutto quello che scriveva? Aveva proprio intenzione tutto? No, ce l'abbiamo superato da un po' quella roba qua. Perché poi Dio, grazie al cielo, riesce a scrivere anche più in là rispetto alle parole che lui ha usato e rispetto a quello che lui aveva in mente. Ecco, Vincent, da protestante, perché suo figlio, mamma mia, suo papà era pastore, ha sempre vissuto la religione come una roba normale di casa, e quello che era la parola della predicazione per lui è diventata la pittura, perché nei suoi passaggi anche un po' stravaganti in realtà c'è una ricerca esistenziale molto coerente. Sentite cosa dice e come chiosa Massimo Recalcati questa ricerca. Ho provato a mettere insieme io alcuni, quindi sono miei, quindi prendo le responsabilità in bene e in male. La pittura per Van Gogh è pittura dell'assoluto. Io non voglio fare dei contadini, io voglio disegnare l'assoluto, voglio disegnare l'essere, voglio disegnare Dio, voglio permettere a Dio di esserci. È il Big Bang, è quella roba lì, l'origine, l'originario, che va come avete voglia. La forza straripante della natura, del mistero del mondo, del miracolo visibile. L'opera d'arte per Van Gogh è grido, preghiera, apertura del mistero del mondo. Van Gogh vuole essere pittore del sacro, pittore dell'assoluto, pittore del, tra virgolette, volto santo, perché il volto santo coincide con il volto del mondo. È una citazione volto santo di Van Gogh, perché quando gli chiedono come mai tu non hai mai fatto un quadro religioso, perché non hai mai dipinto il volto santo anche di Gesù, perché lui dice, la sua risposta geniale è che se il volto santo si è davvero incarnato e questo mondo è abitato dallo spirito del risorto, il volto di ogni pezzo di questa terra è già un volto santo. Il compito dell'uomo non è fare le immaginette del volto santo, ma di vedere il volto santo dentro quello che gli altri vedono semplicemente come mondo. Capite che ricerca dietro questo uomo qua? Questo è San Francesco, con il Cantico dei Cantici non vedi più fuoco,
non vedi più acqua, vedi frate fuoco, sorella acqua, eccetera eccetera eccetera, perché i geni sono tutta quella roba qua. Questo noi abbiamo sempre da imparare, perché ci accompagnano a un uso, avete presente l'audato sì, non commerciale, capitalistico, consumistico del mondo, ma contemplativo, perché ti vogliono far vivere quel mistero che dentro quella roba lì c'è. E qui, mamma mia, questo è uno dei suoi autoritratti, ne ha fatti mi sembra 18, salvo il vero, insomma, ne ha fatti un bel po'. Sentite cosa dice, sempre in una lettera a Teo. Cercate di comprendere l'ultima parola di quel che dicono nei loro capolavori grandi artisti, perché là dentro sarà Dio. Cercate di comprendere quella parola, l'ultima parola, la parola definitiva, la parola più potente, che dicono nei loro capolavori. Perché lì c'è una parola che è consegnata al mondo. Se prendete per noi sempre i nostri linguaggi, il santo, la santità è in quell'altra cosa più esemplare. Ecco, ogni pittore è una specie di santo che profanamente, no, non lo so se si può dire profanamente, ma spiritualmente fa quel lavoro lì. Non lo fa a volte esplicitamente neanche, ma lo fa dentro il suo capolavoro. E quindi ha una parola, ha una esemplarità che consegna non solo la storia dell'arte, ma la storia dell'umanità. Ecco, quando avviene quella roba lì, lì dentro sarà Dio. Adesso lo che diciamo noi, perché quando vivi eroicamente la tua vocazione, lì dentro c'è Dio, perché il tuo modo di manifestare Dio è quello di vivere la tua vocazione, perché se vai a copiarlo da un altro non va. Infatti lui detestava gli artisti che andavano a copiare gli altri artisti, ti capisci il nostro io? Perché sarebbe come uno che vuole fare esattamente come l'altro, ma l'altro non è fatto per essere copiato, ma perché vedendo lui tu possa trovare la tua strada, altrimenti diventa manierismo. E in base a come stava e a quello che viveva, poi anche i suoi ritratti o autoritratti, qua vedete ci siamo già, l'orecchio è partito, e allora lo nascondo, perché adesso con quella roba potentissima di estraniazione e di familiarizzazione in cui il mio vestito, il mio stesso colore diventa sfondo e lo sfondo diventa il mio stesso vestito, il mio stesso colore, che è il problema dell'identità e dell'identificazione. Quando tu ti senti liquefatto, vedete Bauman liquido, che la roba lì è, lui qua, yeah, ci è arrivato 150 anni prima in una maniera sublime, perché oso sperare che tutti di volta in tanto si siano sentiti un po' così, quando fai fatica a starci dentro e ti senti così spaesato da non avere più una tua consistenza, e qui ti gira tutto. L'altro celeberrimo che ha fatto questo in maniera forse ancora più violenta è Munch, con il celeberrimo urlo, si vede anche Munch ha avuto dei problemi psichiatrici forti, fesse. Sgarbi qualche anno fa ha curato una bellissima mostra sul genio e follia, ripercorrendo tutti quelli che sappiamo che sono stati artisti psichiatrici. È stato molto molto interessante, molto, perché anche noi quella gente qua alla fine lo mettiamo da parte, tranne San Giovanni di Dio, che ha riletto i pazzi in Cristo della grande spiritualità ortodossa russa, che vedono lì dentro qualcuno, qualcosa che ti parla di Dio, per noi maci e maci. Ma in realtà fa coccare se avessero ragione loro? Che è una domanda che anche Cartesio si è posto, Cartesio, che è proprio l'ordine cartesiano, i piani, c'è portà, si è posto. E se alla fine vedessero meglio loro il mondo? E se i down vedessero il mondo e lo percepissero meglio di noi che ci riteniamo normali? Sarebbe una bella sfida, però adesso non fatevi frullare troppo il cervello, perché cominciate a vedere di quale faccia Gesù. Ci sono dei momenti in cui riesce a fare pace con se stesso, e anche questo qui con l'orecchio bendato, Gesù, cioè riuscite a capire quello di automutilarsi e poi riuscire a guardarsi, rappresentarsi e tenersi insieme con il pezzo mancante
perché poi freudianamente, psicanaliticamente, il pezzo mancante è Gesù, dice dentro tanta 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 roba, e se avete presente anche cos'è l'orecchio, non è semplicemente un padiglione, un padiglione, adesso non so, non possiamo entrare in questa sfera, perché dopo ognuno ha anche i propri, eroticamente i propri, non so se per voi l'orecchio e cicciolarsi, io ho un compagno bravissimo, super bello, fischia, ma passa il tempo a cicciolarsi l'orecchio, spalpognarsi sull'orecchio, perché il coccolarsi l'orecchio ok, è tanta roba, capite lui qua, perché mutilarsi l'orecchio è che mi taglio via il dito, vabbè che il pollicione c'è già solo su un po', ma qui c'è tanta roba, tanta tanta.
Vi leggo ancora una sua lettera. Vorrei dipingere uomini e donne con un non so che di eterno, di cui una volta era simbolo l'aureola, e che noi cerchiamo di rendere con lo stesso raggiare, con la vibrazione dei colori. Perciò sono sempre fra idee contrastanti, le prime le difficoltà materiali di girarsi e rigirarsi per crearsi un'esistenza, le seconde lo studio del colore. Spero di scoprirci sempre qualcosa lì dentro. Esprimere l'amore di due innamorati con l'unione di due colori complementari, le loro combinazioni, i loro contrasti, le vibrazioni misteriose dei toni ravvicinati. Esprimere il pensiero di una mente con il raggiare di un tono chiaro su fondo più scuro. Esprimere la speranza con le stelle, l'ardore di un essere con la luce di un tramonto. Se io riuscissi a dire quella roba qui all'Eucaristia sarei già bene santo. Capite cos'è per lui la pittura? Cos'è un'opera d'arte? È abitare il sacramento di una forma, di una materia dentro la quale tu dai forma a tutta una grazia, a un mondo. Ecco, di questo va alla ricerca Vincent. Anche questo è notorio. E sempre a Teo, addirittura ci ha speso due lettere, la 533 e la 534, per spiegare che cosa qui dentro viveva, perché è stato potente quello che ha vissuto. Questa tela è l'equivalente, benché diversa, dei mangiatori di patate. Ho cercato di dipingere le terribili passioni umane con il rosso e il verde. È ovunque una lotta, un'antitesi dei verdi e dei rossi più diversi, nei personaggi di piccoli teppisti che dormono nella sala vuota e triste. Nel mio quadro Caffè di notte ho cercato di esprimere l'idea che il caffè è un posto dove ci si può rovinare, diventare pazzi, commettere dei crimini. Inoltre ho cercato di esprimere la potenza tenebrosa quasi di un mattatoio, con dei contrasti tra il rosa tenero e il rosso sangue e feccia di vino, tra il verdino Luigi XV e il veronese, con i verdi gialli e i verdi blu intensi. Tutto ciò in un'atmosfera di una fornace infernale di zolfo pallido. E pur tuttavia sono un'apparente lievità giapponese e una bonomia alla Tartarenne. Allora, davanti al mio quadro, ognuno potrebbe dire che si tratta in pieno di un delirium tremens. Vincent ha la lucidità di sapere che quando vivo questa roba, delle sue fatiche esistenziali, e quando le mette in opera, questa roba qui è una materializzazione di una lotta che è sua, ma di una lotta che è cosmica, bene male, grazia peccato, luce tenebre, laddove il bar, pensate alla sale, la discoteca, i piani bar il sabato sera, ecco quella roba lì, quello che dovrebbe essere il luogo di incontro in realtà diventa il luogo dell'estraniamento, dove più si è meno si è. Più si è quantitativamente, meno si è qualitativamente. E lì dentro fai una fatica, questa è la casa che ha abitato a Tarla, la casa gialla, che ha rappresentato anche più volte, questa è forse quella più celebre. Scrive sempre ateo. Ti mando uno schizzo di un quadro che rappresenta la casa e i suoi dintorni. Sotto il sole di zolfo, notate il ricordo di alcune parole, di alcuni termini, che è chiaro che voglio dire. Il cielo di cobalto puro, il soggetto è così difficile, poiché è tremendo. Queste case gialle nel sole, l'incredibile freschezza del blu. Tutto il terreno è pure giallo. La casa a sinistra è rosa con gli scuri verdi, quella che è ombreggiata da un albero. E lì, il ristorante dove vado a mangiare tutti i giorni, il mio amico portalettere abita in fondo alla strada, tra i due punti, la ferrovia, e poi inizia a descrivere gli amici e le persone che incontrano. Allora, il colore diventa per Vincent il luogo in cui si respira la totalità delle sensazioni, che poi è stata una cosa che ha abitato il Novecento. Il blu è fresco o ha una sua musicalità. Noi consideriamo le arti separate, distinguibili, quindi colore è colore, poi c'è la musica, ci sono le note, poi c'è... No, gli artisti no, perché lì dentro abitano e quella sensazione globale, quella sinestesia, la chiameremo noi, cioè di tutti i sensi che concorrenzialmente portano a dire, non è solo una cosa per cui è la vista, ma qua c'è la vista, il gusto, il tatto, l'udito, c'è dentro tutto. Ecco, lui tenta di fare questa operazione fantastica, fino, caspita, perché qua c'è, tu ti viene il mal di mare, ti gira la testa, eppure la tua camera. Forse insieme a Magritte, quest'anno non lo facciamo mai, l'anno prossimo andremo avanti, magari alcune cose, l'estraniamento soffocante in cui più ti chiudi su di te, più ondeggi. Perché o ti apre qualcun altro o soffochi. E la tua intimità più intimità, altro che la coscienza di Zeno. Ciao, e niente. Altro che i fratelli Karamazov, e niente. Perché qui c'è una potenza che vum lì dentro, che è la coscienza moderna, che ti fai le autoriflessioni, ti tiri le è mentali, dicono i giovani, e hanno perfettamente ragione, perché è una dispersione di vita inutile che ti crea un po' di piacere all'inizio, ma poi è un down terribile, e lì non ti muovi più. E quella, lui lo sente, lui lo vive, quando descrive quello che provava nella sua camera, gli sembrava di essere in barca. Ho un'idea nuova, semplicemente la mia stanza da letto, solo che qui il colore deve fare tutto, dando con la sua semplificazione un più grandioso stile alle cose. Deve suggerire il riposo, il sonno in generale, insomma. La sua vista deve far riposare la testa piuttosto che l'immaginazione. Riscrive qualche giorno dopo. Ho fatto un quadro della mia camera da letto, con i mobili in legno bianco, come sapete. Ebbene, mi ha molto divertito fare questo interno senza niente, di una semplicità alla Seurat, un altro dei grandi artisti che a Parigi in quegli anni lavoravo. Finte piatte, stese rozzamente, a pieno impasto, i muri lilla pallido, il pavimento di un rosso rotto e appassito, Cosa vivesse quest'uomo quando abitava? Noi non abitiamo più i luoghi, noi entriamo nei luoghi e non ce ne accorgiamo neanche più. Questo li abita, li trasuda, che sono quelle robe che ti capitano, non so, qualche volta in santuari, entri in una casa, quello che ti succede, quella roba lì, ecco, lui succedeva un po' con tutto, era un ipersensibile, che è un bel problemino, povero. le sedie e il letto giallo cromo, i guanciali e il lenzuolo color verde limone assai pallido, il verde limone assai pallido, da Gesù bambino, la coperta rosso sangue, la toilette arancione, il catino blu, la finestra verde. Vorrei essere riuscito a esprimere un riposo assoluto con tutti questi toni così diversi, dove il bianco appare solo nella piccola nota data dallo specchio con la cornice nera per fare il quarto paio di complementari. Capite quanto studio c'è dietro qua? Quindi qui c'è tutto, una grande persona, un grande artista che studia, perché non è ingenuo, e sa, e studia e prova per riuscire a dare corpo a uno sbilanciamento, perché quella roba qui, tu, ditemi voi dov'è il punto di vista attraverso il quale si legge e si vede quella roba qua. Capite perché mi sente, è di una modernità impressionante, che dopo di lui fiemme, si è aperto, perché senza Van Gogh non avremmo nulla del Novecento. E tutti i grandi, da Picasso, prima, da Picasso in poi, riconoscono in lui un qualcuno a cui si è dovuto guardare perché ha rotto un qualcosa, o meglio, ha permesso una libertà che prima non si aveva. Bene, dove vuole arrivare quest'uomo? Vuole arrivare a un punto molto molto interessante: assimilarsi alla natura. Ritiene che il modo migliore per essere sé è di entrare in una fratellanza, sororità, essere fratello e sorella del mondo a tal punto che quello che senti il mondo. Noi adesso andiamo alla ricerca del rumore dell'inizio, del rumore di sottofondo dell'universo, è quella roba qua. Qual è il rumore di fondo dell'essere, della vita? Come assimilarsi a quello che la natura sta dicendo? E che quella roba qui non è facile. Ancora Massimo Recalcati. L'attività artistica diventa simultaneamente rifugio e condanna, pacificazione e destabilizzazione, farmaco e veleno. Mettete invece di attività artistica, attività pastorale, spirituale, per quella preghiera, i sacramenti non sono una roba del genere. Per me tante che le volte se ci penso su seriamente, perché poi quella roba qua aiuta a dire di alcune profondità dell'esistenza. In Van Gogh la sublimazione non riesce più a preservare la distanza necessaria dell'artista dalla cosa, adesso vi spiego, maiuscola, e finirà per confondersi, per perdersi, per essere la cosa, essere un uomo del sud, essere il sole, essere la fusione con la luce. La cosa è un modo di esprimere blog, la cosa o alien, ma la cosa è una modalità psicanalitica presa da Freud, da Sting. La cosa materna è la tentazione, tentativo fusionale che ciascuno di noi ha avuto e ha di ritornare nel grembo materno, di ritornare nell'indistinto, perché la distinzione, l'identificazione è un processo molto faticoso e quindi è sempre meglio assomigliare o assimilarsi a qualcun altro. Bene, se tu vuoi essere, devi distanziarti da chi ti ha generato. Perché se no, se ci entri dentro, in realtà ti perdi. Perché grazie al cielo rientrare nel grembo materno non è possibile. Anche se tutte le mamme cercano di mangiarsi i figli e tutti i figli cercano di reintroiettarsi, psicanaliticamente si intende. Ecco, è quella roba, capite che è il ritorno all'origine? Che è quella roba che noi intendiamo nel nostro linguaggio quando essere la vocazione originaria. Che è l'assimilazione, l'entrare in Dio, ma occhio, non panteisticamente, se no siamo spacciati, è la fine. Rimanere totalmente noi dentro di Lui. Riesco a farvi seguire? Avete mai letto Meister Eckhart, Taulero, questi grandi mistici renani, o San Giovanni della Croce, la passione per il nada, il nulla? Cioè è una questione molto 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 seria quella roba qua. Perché quando amate tanto una persona, spero che quella roba qua vi venga. Col marito non so se vi viene neanche con la moglie, però di solito con i figli amo, con l'ignoro mia. Ma col figlio quando dici ti voglio così bene che ti mangerei, ti voglio così bene che vorrei essere dentro di te per darti dentro di te, aiutarti, e quella roba lì. Ma per fortuna che non si può fare, e più stai a distanza da mamma e papà e più campi. Ok? È capitato così a tutti noi, e per fortuna le abbiamo mandati cordialmente a quel tal paese, perché altrimenti ciao. Anche se è un bel problemino, perché il cordone ombelicale, avete presente quello fisico? Bene, psichico tale quale, perché se non lo tagli ammazza, strozza, e che non è facile né per l'uno né per l'altro. Ecco, è quella roba lì che tenta di rifare Van Gogh, quella di riassimilarsi al grembo originario, cerca il contatto con l'essere, l'assimilazione. Ma immaginate il processo induistico, buddistico, di perdersi nel nulla, è quella roba qui, di essere così tanto dentro da non avere più la tua identità, né io né tu, ma un esso indistinto. La pittura di Van Gogh non ha il compito di riprodurre fedelmente la natura. Non fate come mia mamma, che voglio tanto, 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 tanto bene. Ma lei valuta i quadri se sono delle belle fotografie dell'albero o no. La pittura non ha il compito di riprodurre... Ah, sì, è bello perché l'ha fatto proprio com'è la realtà. Ma va là, la Polaroid lo fa meglio. Oh mia! E c'è voluta l'invenzione della macchina fotografica, grazie al cielo, per sdoganare finalmente la pittura e permettere alla pittura di essere quello che doveva essere, non più la rappresentazione fotografica del reale. Non è mai stato, è mai stata la vera pittura, però adesso, grazie al cielo, ma di esprimere la stessa potenza, la potenza dell'essere, il nucleo originale. Immaginate voler andare a contatto col Big Ben. Oh oh, ti fai male, perché è vero che è un'origine originante, però devi stare anche un po' a distanza, è come il sole. È vero che è un gran bello, ma stacci un po' distante. Non so voi, ma io col Padre Eterno faccio così, è bello tanto, ma ci vuole anche una giusta distanza, che è quella tra l'altro trinitariamente che permette a Dio di essere Dio, perché pure Dio al suo interno è giusta distanza tra il Padre e il Figlio nello Spirito. Quindi noi ne sappiamo tanta di quella roba qua, prima che arrivasse Freud a spiegarci come funzionava psicanaliticamente le robe, noi con la Trinità tanta roba, e tra l'altro funziona meglio il dogma trinitario rispetto anche alle spiegazioni di Freud, ma su questo ci sentiremo un'altra volta. Questa è la posta in gioco più alta per Van Gogh: assimilarsi alla cosa, assimilarsi alla potenza della natura, assimilarsi alla sua forza creatrice. E guardate come prova a fare quella roba qua, perché qui Vincent è uno degli artisti che più ha provato a abitare così. Sentite come descrive quest'opera: impasti di colore, zona di tela non ricoperta, angoli lasciati anche incompiuti, pezzi ripresi, durezze. Comunque, mio caro amico, nessun trucco. La frenesia di impasti riempie un glorioso cielo bianco e azzurro. Qui attraverso il bianco e l'azzurro, il dialogo cielo-terra e l'albero. Vedremo che poi con l'albero, insomma, ritorneremo anche con la Sagrada e Gaudì, ci sono dei simboli che ritornano. L'albero e l'albero ci picchia, è l'albero della vita, l'albero della croce, l'albero che collega le profondità della terra e si slancia di più verso il cielo, è l'unica roba al mondo che fa quella cosa qua, è l'unica, l'albero, l'unica. Gli animali no, neanche gli uccelli, perché sono attaccati da terra. Questo più è profondamente radicato alla terra, più è slanciato in cielo. Questa roba qui, questi l'hanno capita e lì dentro ci lavorano. E qua iniziamo con i campi, poi arriveremo all'ultimo. ancora sempre le sue parole. Studiando l'arte giapponese si vede un uomo indiscutibilmente saggio, filosofo, intelligente, che passa il tempo a far che? A studiare la distanza tra la Terra e la Luna? No. A studiare la politica di Bismarck? No. A studiare un unico filo d'erba. Ma quest'unico filo d'erba lo conduce a disegnare tutte le piante, poi le stagioni, le grandi vie del paesaggio, infine gli animali e poi la figura umana. Ma insomma, non è quasi una vera religione quella che ci insegnano questi giapponesi così semplici, che vivono in mezzo alla natura come se fossero essi stessi dei fiori? Sapete che questa seconda metà dell'Ottocento in Francia la passione per l'arte giapponese e il recupero della profondità dell'arte giapponese ha abitato tutto questo cenacolo di artisti, soprattutto francesi e parigini. Essere fiori, studiare un filo d'erba, io sono una roba così, non so, voi non avete idea di quante discipline io abolirei nella scuola italiana, anche nell'università, per fare una, due, tre. Noi siamo maniaci della quantità, funzionavo peggio di Google. Quantità di informazioni che non servono più a nulla se non a intasare. Ma quando tu hai studiato un unico filo d'erba, poi sei capace a fare tutte le stagioni. Ecco quella roba qua. È quella roba qua che cerca Van Gogh. E capisci che non si va per accumulo qua. Ma questa è una competenza che non coincide con la conoscenza, perché la vera conoscenza è la competenza. E la conoscenza è solo strumentale per una competenza più grande, esistenziale, perché altrimenti a che te ne frega della scuola? Perché studiare Bismarck? Perché studiare Dante? Ma noi stiamo facendo fatica con gli insegnanti, perché non riusciamo più a fargli vedere lo spessore antropologico esistenziale che dentro quella conoscenza c'è. Perché a noi, perché insegnavamo, perché così dopo studiavi, poi avevi un lavoro migliore e prendevi più tanti soldi, fischia, fiamma, ossidrica, vita. Abbiamo devastato interi paesaggi dell'umano, ma cosa volete farci? Andiamo avanti così, va bene, studiamo Bernardo ora e c'è proprio dolce, avanti te, meglio che fai. Vi do un consiglio, fate gli idraulici, con tutto il rispetto degli idraulici, perché prendono molto di più dei laureati, quindi se volete fare così, fatelo alla svelta, così potete anche più tanto tempo per studiare i fili d'erba, perché funziona più il lavoro della vita. Grazie al cielo, io sono un gran contento, tra l'altro. Va bene, riuscite a capire che lui dentro qui era dentro il paesaggio? Vi è capitato ancora questa, l'Ottocento tedesco l'ha chiamato l'esperienza panica, di sentirsi partecipe, di sentirsi parte del paesaggio e movimentato dal paesaggio, di sentirti dentro e quello che è fuori è dentro e quello che è dentro è fuori, è quella roba di arte. Questa capacità di dare voce e portare a visibile quell'invisibile che dentro quello che gli altri vedono solo come pianta, montagna, ma in realtà lì c'è un mondo che si sta muovendo. E mamma mia, ci sono poi alcune cose in cui arriva, perché dopo becca alcuni uliveti, gli ulivi gli piacciono, le querce funzionano molto, i fiori, i campi di grano, perché hanno già una loro movimentazione che gli permette di arrivare anche più facilmente laddove è interessato. Ancora, mi si potrà anche dire che le montagne non sono così e che ci sono dei contorni neri larghi un dito, ma a me sembrava che essa rendesse il paesaggio meglio così. È un paese di montagne scure abbandonate, gli olivi con la nuvola bianca, lo sfondo di montagne, come pure il sorgere della luce e l'effetto di notte. Sono delle esagerazioni dal punto di vista della composizione. Le linee sono contorte come quelle dei legni vecchi. Gli olivi sono più in carattere. Come pure nell'altro studio ho cercato di rendere l'ora nella quale si vedono volare nella calura i coleotteri verdi e le cicale. Io non devo fare la, forse ho schiacciato, sì, non devo fare la fotografia, devo abitare quello che quell'uliveto, quel momento mi dà. anche qui ne parleremo tanto la volta prossima, Gesù Bambino. Noi adesso abbiamo tutto uniforme, luce, illuminiamo tutto, noi non abbiamo più né giorno né la notte, perché abbiamo tutta la possibilità di trasformarla artificialmente, che ha tanti vantaggi, ma non ci permette di fare delle esperienze della vita, cipicchiolina, esperienza della vita. Anche con le luci di notte, fischia, ci vuole ancora anche delle adulti che fanno io mio lavoro, ma sai che mio un po' di luce lei. È una cosa seria, non dico che capite quella roba qua. E quando non avevi quelle possibilità qua, che ti dovevi svegliare fuori. Che roschir, punto. E devi farti conti con le tue paure e con le tue fatiche. E quando le abiti a cipicchiolina, anche questa roba qui, quando comincia sui campi di grano, il movimento del grano, il giallo. E il giallo perché è il colore del sole, della luce, dell'impasto, e il movimento è incendiato, è fermo e mobile, è immobile e dinamico. E qui dentro comincia una ricerca che via via porterà sempre di più verso le ultime tele alle quali arriverà Vincente. Io ho cercato con questo disegno di esprimere il groviglio delle masse. Noi poi abbiamo scoperto, un po' dopo, che le masse hanno una loro capacità attrattiva e quindi in base alla massa c'è un'attrazione, pensate ai pianeti in grande. Ecco, l'artista è quello qua, che sente la massa e si lascia attrarre e muovere in base a... Capite qual è stato il contrario del virtuale? Non mi costruisco io un mondo in cui mi muovo come piacerebbe a me, ma mi lascio condurre e educare dal mondo. Perché poi l'idea chiave dietro è potentissimamente cristiana, perché il libro della natura è un altro libro con cui il creatore continua a parlare. Quindi lasciarsi abitare, accompagnare da questo libro è fare un'esperienza che conduce a profondità di vita. Che qui adesso non abbiamo tutto il tempo, dobbiamo volare verso il finale perché qua il tempo vola, ma qua Gesù, io non so voi, ma io farei follie per avere una roba del genere in casa mia, ma follie, e le tele presenti nelle nostre chiese, a tutte le ente, tutte, meno male che sono vincolate e allora non posso metterci mano, ma non avrei neanche dubbio un nanosecondo, perché la potenza di religiosità e di vita, di potenza esistenziale che un corpo del genere sa esprimerti, nostra figuratina del santo così, con l'aureola di sede, che ne là, oh, sono le immaginette, vi ricordate l'altra volta, sono le immaginette, ma l'arte non è fatta per fare le immaginette, è fatta per permettere a Dio di parlare, all'essere, di rendersi presente, va bene, finale che porterà anche alla fatica massima a cui Vincent arriva. Quando in questo percorso vuole essere nella luce, e la luce è il colore, e il colore puro, la ricerca della luce pura, del colore puro, della materia assoluta, della materia non assoluta che ti permette di rendere l'assoluto. Noi l'abbiamo fatto con il pane. La materia non assoluta che ti permette di rendere presente l'assoluto. Lui ricerca se nel colore sia possibile arrivare a quella roba qua. Spero capiate, se avete un po' di gusto artistico, che Fontana con i suoi tagli, piuttosto che molti altri, poi non hanno fatto cose molto differenti. Perché nel colore assoluto, qual è il colore assoluto? C'è il bianco, il nero, l'accostamento, il taglio, è quella ricerca lì. Fa la fatica per la tela, mamma. Certo, dopo quando l'ha fatto uno lo fanno tutti. E allora va bene, diventano dei replicanti. Ma il primo che lì dentro prova una ricerca, dopo magari a te non dice niente. E va
bene, ma c'è qualcuno che sente Bach e dice che non gli dice niente. Non è un problema di Bach, eh? E se tu non coltivi un po' un senso artistico, estetico, musicale, fatto certo, potrai andare avanti anche al genio e ti dici niente. Ti voglio bene lo stesso, ma non dire che è un problema dell'artista.
Sono ancora parole di Massimo Recalcati. Dice l'esito degli ultimi anni di ricerca pittorica di Vincent. Il fondamento del colore, cos'è il colore? Sono domande. Non è più la figura, ma è il colore in se stesso. Quindi non devi più neanche fare la figura, perché basta il colore come colore. È colore luce, colore cosa, colore Dio, colore sole. Il cristianesimo radicale di Van Gogh risuona nella sua teoria del colore, io sono pienamente d'accordo. Il colore è già in se stesso luce, il finito è già in se stesso infinito. Le cose sono già macchie di colore, sono già luminose. Questo è il cristianesimo secondo Van Gogh. È una presa così radicale sul serio che tutto è creato in Cristo, che il DNA del tutto per lui è il colore. Non la forma, la figura, il colore. E lì dentro, nella ricerca del colore, nell'abitare, nel sentire il colore, tu incontri non più solo il finito, ma qualcosa dell'infinito. Io non so, io mi rendo conto che quando io sentivo quelle robe qua, dice un'arte, cosa contano su, ma che teorie dell'ostrega. Io spero che ogni volta intanto abbiate vissuto questa roba qua. A me è capitato solo un paio di volte con alcune grandi tele a Berlino, di così dopo capite anche l'artista chi è, grandi riquadri blu vicini a riquadri bianchi e vicini a riquadri rossi, che quando vai davanti a questi muri di colore ti capita qualcosa dentro. È quella roba lì che sta ricercando. Dopo magari non dobbiamo farla gigantescamente e possiamo essere capaci anche in piccolo, ma è quella vibrazione lì che il colore sa dare. Spero che abbiate anche i vostri colori preferiti e vi sentiate più al vostro agio con certi colori invece che con l'altro. È quella roba lì. Qual è il colore che mi permette di dirmi? Qual è il colore che permette all'essere di dirsi? Per questo arriverà il giallo. La luce non è il neutro del bianco. La luce non è il neutro del bianco, ma si incendia di giallo, di verde, di azzurro, rosso. Per Caravaggio e Rembrandt la luce si fa spazio nel buio, irrompe nell'oscuro come il suo rovescio, mentre per Van Gogh la luce sgorga dal colore. È puro colore, si produce come effetto dell'intensificazione del colore stesso, che dal punto di vista fisico è fuscinomia, perché senza la luce non vedrai neanche il colore. Ma quello che mi sta dicendo è che lì dentro, in quella sua ricerca del colore, quindi anche poi le figure si stempereranno sempre di più, lì io sto cercando lo sgorgare. Avete presente? Se non capite niente, siete come Nicodemo con Gesù. Quando gli dice, tu devi rinascere dall'altro, ma come faccio a rientrare nel grembo di mia madre? Il colore è colore, la figura è figura, il quadro è quadro. Ah, ma se tu non rinasci dall'alto, non capirai un'ostrega. Ecco, io penso che la nostra civiltà occidentale sia più o meno così. Sa tanto di questo mondo, ma è incapace di rinascere. Perché dall'alto lo spirituale, non lo pratichiamo molto, facciamo molta fine, addirittura noi credenti lo spirituale non lo pratichiamo, la meditazione, la contemplazione, anzi è perdita di tempo, perché con tutto quello che c'è da fare in oratorio, de nas, ne da e sistema, vanno a pulire la chiesa e non stanno neanche lì a pregare, in minici, 5, saremmo già allo stato contemplativo al settimo cielo. Le cicciara dall'inizio parole, ma te è più gli ammenti. Dopo ci lamentiamo perché i nostri ignari entrano in chiesa, non si fanno il segno di croce, non si mettono in ginocchio. Ma noi? E poi noi e le nome? Neanche! E non è per l'artrosi, e non è... Cioè, è un mondo, capite? Perché è un mondo dentro il quale siamo e... Ecco, per lui è naturale che bisogna inginocchiarsi, contemplare, respirare quel mondo lì. Devi respirarlo, perché devi lasciarti abitare, che la liturgia e il sacramento per farti fare quella roba lì, ti introduco dentro il mistero del Natale, dentro il mistero della Pasqua, attraverso un po' tutto, faccio quel lavoro. Bene, mandiamo alla fine, perché altrimenti, ok, ciao. Ah, questo è una tela, un quadro che è stato decisivo nel percorso di se l'ha reso anche particolarmente poi anche famoso, perché non sempre ha avuto anche grande fortuna in vita. Sentite cosa dice di quest'opera, che la piccoletta è 45x49 cm, quindi è una piccoletta roba. Intensificando tutti i colori, a volte si raggiunge di nuovo la calma e l'armonia. Intensificando raggiungo la calma e l'armonia. Si verifica in natura qualcosa di analogo a quanto accade nella musica di Wagner, la quale, anche se suonata da una grande orchestra, è pure intima. Guardate anche sempre questa modalità di accompagnare e intersecare le arti che, di cui noi difficilmente disponiamo. Poi alcuni sono iper celebri, forse fin troppo, e quindi quando diventano troppo inflazionati. Invece che mangiare abbondantemente, regolarmente, mi sono sostentato con caffè e alcol. Lo ammetto. Ma per raggiungere l'alta nota gialla che ho raggiunto quest'estate, mi è stato pur necessario montarmi un poco. L'alta nota gialla, celeberrima questa modalità espressiva di Van Gogh, l'alta nota gialla. Qui non cerco solo di girare, tanto gira sole, giallo sole, girare intorno al sole, si muove con il sole, già tra, cioè già di suo parla, giallo, ma io non cerco il girasole, ma l'alta nota gialla. E notate come Caravaggio, quando arrivi all'alta nota gialla, sfiorisci. Perché non è nel pieno rigoglio, nel vigore, ma lì la tristezza già che abita dentro il, l'acme, il raggiungimento del punto estremo. Negli ultimi non saranno i girasoli che ritorneranno, ma saranno i cipressi ad abitare i quadri di Van Gogh. E i cipressi per mille una ragione, perché nella compattezza e nel loro indicare la via al cimitero permettono di congiungere terra, cielo, e notate saranno tutti sfondati i quadri, cioè non finisce, non vedi tu la cima del cipresso, deborda, perché è sempre fuori campo quello che vai cercando, e qui nel movimento tra il cielo, luna, che poi anche che ha avuto nel quadro mio, no, vi accorgete che ha avuto nel quadro mio, come va a stare insieme il sole, la luna, di qua e di là, ma che strade della cipicchia sono queste qua? Perché non è la descrizione della fotografia, ma è quello che tu, qui non è, noi l'abbiamo chiamato a volte impressionismo, espressionismo, ma va là! Non sono le impressioni che io ho avuto o il modo di esprimere quello che io vivo, è qualcosa di molto più profondo, è l'accordo dell'armonia dell'umano con il cosmo che prova a diventare una voce umanamente intendibile. E io lo rifaccio così con questo cipresso piantato lì in mezzo. Ancora adesso vi lascio parlare lui. Il cipresso è bello come legno e come proporzioni, è come un obelisco egiziano. E il verde è di una qualità particolare, è una macchia nera in un paesaggio assolato, ma è una delle note più interessanti, tra le più difficili da intonare che io conosca. Ora bisogna vederli qui contro il blu, nel blu, per capire meglio. Come in una musica, se non hai un'altra nota, tu non puoi cogliere la specificità di quella nota, e se non hai il silenzio non puoi neanche cogliere la bellezza della musica, così con i colori. E quindi nell'accostamento tonico o distonico di colori gli parlano e li sente in maniera diversa. Fino, ditemi voi, Gesù bambino, a quella roba qui, per qui, qui le pale d'altare nostre. Via! Via! Perché io metterei una roba del genere, perché qui con quell'umano, con quella chiesa al centro che svetta sotto, con questo blu azzurro che si mette tutto in movimento e che è una movimentazione da questo sole che è l'una di queste stelle che gravitano e che girano e tutto prende lo stesso colore, e lì in mezzo per una delle prime volte arriva proprio qui, ci sta dentro. Ci sta dentro il cipresso, perché è sfondato il cielo, nel movimento del cielo anche l'albero stavolta non lo vedi dal sotto, e dalle sue radici, dal suo tronco, lì dentro riesce a incastonarlo. Spero che qualche volta con qualche tramonto, con qualche alba, qualche spiaggia, qualche montagna, quella roba qui di dire ah, e di sentirsi in movimento con la calma di quel posto, che è una calma ma non è ferma, cioè c'è qualcosa che ti parla ma non riesci neanche a tirarlo a voce. Ecco, e l'arte è, secondo Van Gogh, è quel tentativo lì, con, e questo è il finale, è proprio l'ultima tela prima del suicidio, 38 anni è Gnaro, quindi insomma, guardate che c'è, cioè, è morto 10 anni prima di me, e cosa non ha fatto? Facci picchiolina. E questo è uno dei vertici assoluti dell'arte e della strutturazione anche del cammino. Adesso prima vi leggo le sue parole, poi è l'ultima mia parola. Ritornato qui, mi sono rimesso al lavoro, però il pennello mi cadeva quasi di mano. Sapendo bene ciò che volevo, ho dipinto ancora 3 grandi quadri. Sono delle immense distese di grano sotto cieli nuvolosi, e non mi sento assolutamente imbarazzato nel tentare di esprimere tristezza e un'estrema solitudine. Allora, qui dentro c'è un tentativo molto interessante, quindi adesso vi do un filone rispetto a quello che normalmente viene interpretato, perché questo viene interpretato spesso e volentieri come il presagio del suo suicidio, cioè di una via bloccata, perché, vediamo adesso, uso il puntatore, ci sono 3 vie stranissime, tutte bloccate, la prima va fuori, questa va fuori, questa arriva e muore. Altro che l'urlo di Munch. Qui è sbarrato da tutte le parti. Tra l'altro, questo verde si perde, c'è un incendio di giallo che tenta anche tutto matericamente, ma i corvi ormai abitano. E quindi il corvo come presagio poi anche di un potere delle tenebre o delle morte che abita il cielo e che dal cielo discende. E anche se non è più corvo, tutto quello che c'è in realtà troverebbe nel corvo una matrice che, anche se è giallo il campo, lì ne sarebbe la natura più vera. Io non condivido in assoluto, neanche per mezza virgola, questa lettura, perché a mio avviso è esattamente il contrario. Cioè, i corvi se ne stanno volando via, quindi non stanno arrivando da qua, ma se ne stanno andando via, perché il tentativo dell'arte dell'esistenza di Van Gogh è stato di provare a percorrere e abitare una strada, perché non ci puoi entrare nel campo di grano, non sei grano, lo devi fare da umano, che è il cammino dell'uomo, Buber, è il sentiero che devi prendere, devi trovare. Ci sono dei sentieri ciechi, dei sentieri che ti portano fuori strada, fuori, ma ci sono dei sentieri che ti permettono di raggiungere la meta. E qual è la meta? È quella di partecipare all'intensità generativa dell'alta nota del giallo, il girasole, il campo, la luce, che va a incontrarsi con un blu, vedete che all'esterno, all'estremo è molto più scuro, ma qui troverebbe tra l'altro in due punti delle colate di colore azzurro o di incontro di qualcosa azzurro-giallo che ti permette di trovare il tuo sbocco, perché lo sbocco, la via, non sarebbe poi in una forma, ma di nuovo in un colore, perché il colore giallo che incontra l'azzurro sarebbe il punto di quella armonia a filo di rasoio sul quale anche la sua esistenza ha tentato di percorrere. I corvi, il cielo tempestoso c'è, sì, ma tutto quello che è stato creato, tutto quello che c'è è abitato da un'alta nota gialla, e evidentemente per Vincent, che è un cristiano sfegatato, è Gesù, che permette di rileggere e sentire la realtà in un modo diverso. Bene, mi fermo perché vi ho xatis e sono a disposizione, se ci fosse bisogno, necessità, di spendere qualche parola ancora. Se fosse Vincent, che cosa risponderei a una domanda del genere? Se fossi Vincent, direi che quando io ho detto che il volto dei volti è ciascuno della realtà di questo mondo, io non devo neanche più esplicitamente o necessariamente esplicitamente dirlo. L'importante è viverlo, che è quella tensione, facciamo, tra Ruini e Martini, tra destra e sinistra, tra centrodestra e centrosinistra, che anche la Chiesa italiana vive o ha vissuto. Per essere cristiani dobbiamo piantare le bandierine, dirlo da tutte le parti, fare la nostra etichetta, deve essere visibile, io entro in una classe, io entro in un mondo, devono capire che io sono cristiano perché gli dico, gli parlo, o anche se non dico niente, si deve vedere dal mio modo di vivere l'umano che questo è il modo migliore per vivere il divino. Qui ci sono due spiritualità, e la Chiesa e la sua bellezza, la sua grandezza, non ha scelto una contro l'altra, perché in realtà entrambe hanno una loro legittima esigenza. Van Gogh sceglie decisamente la seconda. Quindi, dopo aver fatto il predicatore che andava a parlare esplicitamente di Gesù, capisce che il modo migliore, capisce, sceglie come modo migliore per parlare di Gesù il non dirlo più, per far sentire la realtà. Perché se io anche ti parlo di Gesù, ma non percepisci e senti il mondo come qualcosa che ti parla di Gesù, quando dico il mondo vuol dire anche le persone, la realtà, quello che vivi, la sinfra, alla fine sì, sai di Gesù. E poi, ecco, questo è il suo, penso che sarebbe il modo con cui Vincent, perché dopo esplicitamente in tutto il suo itinerario comincia a sparire anche esplicitamente. Ma bisognerebbe leggerlo alla luce di questo itinerario, in cui soprattutto quando gli domandano come mai non fa mai pittura sacra o elementi religiosi, lui si arrabbia, sì, non da poco, dicendo che non ha capito niente, perché lui ha sempre cercato Dio, sempre ha sempre cercato la luce. Non occorre che per fare questo lo debba fare con un soggetto religioso, ecco. Quindi non è una perdita di identità, non è un essere più slavati, ma un modo diverso di intendere. Usiamo Gesù e dice: oh, in tutto Israele non ho mai trovato una fede così grande, eppure questa qua non sa neanche nulla del Dio di Abramo, Isacco, Giove, perché è una samaritana, perché è figlio di un centurione, perché se, ecco, è una roba del genere che è un po' spiazzante.
Ci mettiamo in piedi e concludiamo con la preghiera. Insieme. A tutti i cercatori del tuo corpo, mostra Cristo.